Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
La Casalunga di Corticella, di Francesca Ciampi. Seconda puntata.
Occhi di ragazza, quanti cieli, quanti mari che m'aspettano. Occhi di ragazza, se li guardo, vedo i sogni che farò.
Io d'estate non andavo mai via, in villeggiatura ci andavano in pochi allora. Casomai usava stare un poco a Funo, ad Argelato, a Bentivoglio, dai nonni che erano rimasti a fare i contadini. Qualcuno andava più lontano, come la Milena Masolini, che aveva la nonna materna in Toscana. Quando tornava, con l'accento di quei posti, mi faceva una gran rabbia. Mi sembrava un'altra persona e facevamo fatica per un po' a riprendere gli stessi giochi di prima. E poi, quel parlare forestiero, ostentato, mi sembrava un tradimento. Mi è rimasta poi sempre l'antipatia verso quelli che mutano modo di parlare cambiando ambiente. Mi piace la gente che rimane se stessa e non solo nell'accento. Non avevo nonni in campagna. L'unica nonna stava sopra noi. In colonia non avevo mai chiesto di andarci e i miei genitori non me lo avevano proposto. L'idea di non vederci la sera, quando tornava, credo spaventasse mio babbo più del pensiero del caldo e della salute. Lui, che durante la guerra aveva fatto tante corse fino a casa, ad ogni allarme,
per morire insieme,
non riusciva ad accettare di stare divisi. Anche se per poco, se non costretti. Solo una volta ci mandò a San Lorenzo in collina, perché mia sorellina stava poco bene e il dottore aveva consigliato il cambiamento d'aria. Io a casa ci stavo bene, anzi, era d'estate che amavo il mio cortile con maggiore intensità. 3 mesi fatti di tanti giorni e tante ore. Il mio amore per la Casalunga è certamente sbocciato d'estate.
Quando si fa notte, nella notte dei tuoi occhi c'è una luce che mi porta fino a te. Un giorno in loro scoprirò quello che tu nasconderai. Prima o poi sarà finito. Una spiaggia vuota senza mare, io dovrò vedere in voi. Occhi di ragazza, quanto male vi farete perdonare. L'acqua di una lacrima da Dio sarà l'ultimo regalo che da voi riceverò. L'acqua di una lacrima da Dio sarà l'ultimo regalo che da voi riceverò.
La mattina dormivo molto e così come non sentivo i temporali con i lampi, non mi accorgevo della partenza di quelli che andavano a lavorare. Quando mi alzavo io, il cortile era di nuovo dominato dalle donne, con la presenza silenziosa di Boni, al Nunen, che passava tutta la giornata sulla sedia vicino al suo uscio di casa. Non si poteva muovere, non parlava quasi più. Chiamava con dei mugolii o battendo in terra il bastone, sempre impugnato con la mano livida e picchiettata sul dorso di macchie nerastre. «Tiro sul cuscino! Va meglio più giù! Di mo!» Era la Bianca, sua moglie, paziente e calma, anche se aveva una gamba fasciata per una flebite che non le dava tregua. Ogni tanto faceva finta di arrabbiarsi. devo far da mangiare, sta buono. Chiamala, fatti aiutare da lei. Era una bella mora, eh? Allora si sentiva battere il bastone in terra, con rabbia. Sapevo che Boni cercava di colpire la Bianca, senza speranza. E fra un poco avrebbe anche pianto. Due lacrime silenziose da quegli occhi opachi. Piangeva e rideva. Questi duetti sfogavano antichi dispiaceri. Lei a casa con i figli, lui in bottega e in giro a fare il galletto. Lo dicevano tutti che Boni, al Calsuler, aveva corso la cavallina da giovane e che sua moglie aveva avuto una gran pazienza. E ora questa vecchiaia insieme, aspra e dolce. Dalla finestra di cucina, ancor prima di uscire, certi segnali mi dicevano come ingranava la giornata del cortile. Se Domizio, il falegname, avviava la moto, voleva dire che per quella mattina sarebbe stato via a montare mobili o a prendere misure. Così pregustavo il silenzio insolito della sega elettrica e quando strideva passava sette muri. Se si sentiva preparare i cavalletti in un angolo all'ombra, era segno che Giordano, il lavorante, lucidava a mano qualche anta d'armadio. Sarebbe tardato poco l'odore dell'alcol che imbeveva il tampone di stracci. Poi cominciava il battito dei coltelli sulle pistadure di legno, che precedeva di poco l'odore della prima fase del soffritto. Da ogni finestra veniva un profumo diverso, secondo il modo di fare il ragù. Gli odori, cioè cipolla, carota e sedano, potevano essere soffritti prima da soli, aggiungendo poi il magro macinato, quindi la conserva di pomodoro. Una scuola diversa voleva sul fuoco tutti insieme e subito, tranne il pomodoro, si intende. Le differenze dipendevano anche dall'uso dei vari condimenti, olio, pancetta o lardo. Influiva anche la tritatura fine o grossa degli odori, l'aggiunta del mezzo bicchiere di vino dopo che la carne aveva fatto e riassorbito la sua acqua, il goccino di latte o il pizzico di farina per dare più consistenza al sugo. Se i pareri divergevano sui dettagli, su un principio le donne erano tutte d'accordo. La conza la va custodè, il ragù va curato. Pronto all'ora del pranzo, doveva cominciare la mattina presto e andare pian pianino fino a mezzogiorno, a fuoco basso, mescolato e sorvegliato. Quelle che andavano a lavorare fuori casa dovevano fare tutto in fretta e tirar via. Un demerito che le casalinghe sottolineavano a proprio vantaggio. E poi quel letto di magro macinato, meno la carta gialla e il grasso sfregato sopra dal macellaio perché non attaccasse, doveva essere ben lavorato per condire una terrina di pasta. Gli uomini che venivano a casa a mangiare ripartivano quasi subito con le bici o i motorini. Mio padre si sdraiava un quarto d'ora per un pisolino simbolico prima di rifarsi i 6 chilometri fino a Piazza Maggiore con il furgoncino della ditta La Torinese, bar pasticceria. Partiti i maschi, qualche rumore di piatti lavati nei secchiai. Poi cadeva un gran silenzio nei cortili.
Oramai mi consola oramai mi sorvola l'amore. Baci dal cielo, leggeri come fiori di melo, gocce di mercurio dal cielo. Sono immune oramai, è come un fiume, l'amore invano, così leggero.
Veniva a piovere. Le prime gocce si confondevano col rituale. Alfoi, alfoi, purte fora alfoi capiov. Parole che diventavano un richiamo concitato in certi pomeriggi d'estate. E il cortile si riempiva di vasi a foglie grandi usciti dalle logge e dalle scale interne. Altre corse a raccogliere la roba stesa, poi mentre la pioggia fine fine lavava le foglie e rianimava quelle piante avvezze all'oscurità, il silenzio ritornava padrone.
Leggeri come fiori di melo, gocce di mercurio dal cielo.
Mia mamma andava a fare un pisolino sul letto che la compensava della levata alle 5. Si alzava così presto per fare il caffè al babbo, che doveva essere in piazza alle 7 e partiva di casa alle 6. È vero che d'estate non c'era la stufa da accendere, ma le piaceva fare i lavori per il fresco. Io non potevo soffrire di andare a dormire al pomeriggio. Da piccola stavo a giocare sul pavimento di cucina. I pietrini erano freschi e si prestavano a molti giochi. Erano colorati, tutte mattonelle di scarto, messe in modo da formare dei disegni geometrici. Un bordo attorno al muro, un rettangolo sotto al tavolo, dei rombi qua e là. Certi pietrini avevano una scritta: Ovidio Vignoni Bologna. Credo di aver cominciato a leggere da quella scritta. Nessuno che io sapessi aveva un pavimento con le parole. Da più grande stavo in cortile a leggere, appoggiata al muro in una zona d'ombra. Leggevo e assorbivo i rumori del cortile, che ora riemergono dalla memoria dopo tanti anni. Dall'alto il ticchettio della macchina da cucire della Virgilia. La sua casa era forse ricavata dai solai e stava proprio sotto il tetto. Era una donna piccolina, con gli occhiali tondi, che le cadevano sul naso, i capelli grigi raccolti a pipullino. La vedevo da vicino solo quando veniva in bottega a fare la spesa. Il grembiule pieno di fili colorati, sul petto il cuscinetto punta spilli e il ditale nel dito. Si capiva che appena su si sarebbe rimessa a cucire. Teneva la macchina proprio davanti alla finestra e dal cortile la si poteva vedere appollaiata sotto il tetto. Aveva una clientela scelta. Venivano signore dalla città per servirsi da lei. Ero affascinata da questo personaggio che mi sembrava scendere giù da un mondo misterioso. Aveva un'espressione simpatica, con quegli occhi curiosi che sbucavano da sopra le lenti rotonde. Aveva anche una certa distinzione, che forse le veniva dal trattare donne ricche, tutte in seta fantasia, spalline eclipse, perfino cappello con veletta. Quando la Virgilia fermava il pedale della Singer, arrivava il rumore cadenzato della macchina dei gelati del bar Ausonia, dalla vetrata aperta sulla strada. Il barista versava giù la crema e la sorbettiera cominciava a girare. E ci volevano ore perché fosse densa al punto giusto, finché il gelato pastoso veniva tirato su con la lunga paletta di legno. Crema, panna, cioccolata. La macchina girava e il rumore già dava piacere. Girava e poi clic, girava e poi clic. Era ormai lontano il tempo di quando passava un gelataio con un furgoncino fatto a barchetta. Andavamo a guardare il barista che aiutava il lavoro della macchina con la paletta. Gesti abili e veloci che saprei rifare ad uno Quando tornavo con i 3 o 4 coni ordinati dal cortile, il caldo faceva colare qualche goccia. Mi toccava leccare un poco. L'azione doveva essere rapida, disinvolta e non lasciare tracce troppo evidenti. La linea del gelato non doveva essere compromessa. Poi venne la baracchina in piazza, di fianco all'edificio dal grande portico, col macellaio e la bottega di Sarti, il meccanico. Il gelataio lo chiamavamo Gelati. Era il suo nome vero? Boh, era là che io correvo a metà del pomeriggio per sentire con la Tina l'arrivo del Giro d'Italia alla radio. Noi stavamo dalla parte della vetrina delle bici, sulla piazza. Gli operai aggiustavano cicli e moto dalla parte della strada nuova. Se vinceva Coppi, correvo a casa a prendere in giro mia mamma che era bartaliana. Il babbo teneva per Coppi, con senso di colpa perché Bartali era toscano come lui. I gruppi di ragazzi che andavano a Reno scampanellavano lungo la strada e fischiavano per chiamare sotto casa chi tardava a scendere. Sul manubrio o sotto al sellino avevano l'asciugamano arrotolato attorno alla saponetta. Così, dopo i tuffi e i giochi, si lavavano. Nessuno aveva il bagno in casa a quei tempi. Ogni tanto si sentivano le grida di Sartoni, il fioraio, che aveva le serre di là dal canale. Dalla mia porta si vedevano bene. Lili! Lili! Il richiamo si spandeva nella vallata del canale.
Sent mo Sarton, calciamo a Sofiola.
La voce di mia mamma era roca dopo il sonnellino e il cucchiaio girava nel bicchiere a mescolare il caffè. Una alla volta uscivano le donne con l'uncinetto, con ago e filo, per dare dei punti, col lavoro a maglia. Si formavano i gruppettini all'ombra e duravano fino all'arrivo dei mariti dal lavoro. Verso sera, una alla volta, con una corsetta più o meno premurosa, salivano nelle case a scaldare l'acqua perché gli uomini si potessero lavare al ritorno e a mettere sul fuoco la cena, che era già pronta. I mariti e i figli grandi ripartivano di lì a poco, ripuliti, pettinati e cambiati, verso il bar, l'osteria o la sezione del partito. Lo zionello, che stava al piano sopra di noi, scendeva cantarellando con passo irregolare. Cantava male, ma col gusto della fame saziata e della libertà serale. Sapevo che aveva in bocca lo stecchino e gli sentivo schioccare la lingua sui denti per ripulirli. Scendeva anche Gelfi, il pensionato delle ferrovie, col suo passo di zoppo accompagnato dal bastone, con il suo respiro affannoso per l'asma. Andava all'osteria di Chicken, sotto al portichino. I suoi figli, operai della Sasib, avevano un'uscita leggera, che spesso mi sfuggiva. Mio padre era uno che alla sera non andava fuori. Stava in casa a leggere, a sentire la radio, a ritagliare articoli e foto, che poi usava la domenica per fare il giornale murale del partito. Se usciva, andava in sezione a una riunione. Ancora rumore di piatti, di posate asciugate e riposte nel cassetto. Poi le donne scendevano a prendere il fresco. L'ordine di arrivo dipendeva dai tempi degli uomini di casa nel consumare la cena. Quelle che mettevano via subito i piatti si facevano aspettare un poco e anche quelle che dovevano preparare i tegamini per i mariti e i figli che a pranzo stavano a mangiare nei cantieri. Alcune si alzavano la mattina molto presto per cuocere la pasta perché fosse più fresca a mezzogiorno. Mia mamma, in quanto ai piatti, propendeva per «li lavo domattina per il fresco» e di tegamini da fare non ne aveva perché il babbo veniva a casa a mangiare. Così l'Augusta era fra le prime a prendere posto e partecipava alla prima tornata di discorsi, quella in cui si potevano porre le basi della conversazione. Io avevo già un discreto intuito e capivo al volo se la seduta prometteva bene. Ci sono state serate imperdibili che hanno contribuito alla mia formazione. I temi dell'amore, per esempio, erano trattati per allusioni, fra melodramma ed ironia. Occasioni preziose per una ragazzina, una buona base per le letture che sarebbero venute poi. Potevo andare a fare il giro fino all'alta, la terrazza con le panchine in fondo a Via delle Fonti, con gli abeti altissimi e la vista su Via Arcoveggio e il castello. Potevo anche andare a prendere Latina, che mangiava più tardi perché i suoi dovevano prima chiudere bottega. Poi avremmo percorso la distanza fra le nostre due case, chiacchierando. «Adesso ti accompagno e poi torno», dicevo io. Ma arrivate al bar centrale, il discorso era a metà. E allora? «Arrivo con te fino alla Casalunga e torno indietro», diceva lei. Ma c'erano ancora tante cose da dire. E il gioco durava fino a tardi. Arrivavo nel cortile che le sedie si stavano spargendo per le logge, buie. Nel raggio di 500 metri, almeno, da casa mia, Conoscevo tutti i portoni, le scale, le entrate degli appartamenti. Allora le porte d'ingresso davano direttamente in cucina ed io, la domenica mattina, arrivavo con l'unità. Andavo a diffondere le copie per cui si era impegnato il babbo in cellula. Così poteva dormire senza pensieri almeno un giorno alla settimana. Giornali sopra il braccio, cominciavo a fare tutte le case dal bivio della strada nuova verso la Casalunga. Da via Colombarola cominciava la zona di Mengoni, che veniva ogni tanto, di sera, a fare i conti per la sezione. Dunque, nessuno come me era informato sui pasti domenicali di via delle Fonti. Sapevo chi faceva da brodo, chi aveva le tagliatelle asciutte, chi aveva già fatto il bagno, chi lo preparava. Le donne col lavoro fuori casa, quasi tutte operaie al pastificio di Corticella, la domenica mattina pulivano le camere o erano giù in cortile a stendere. Salendo le scale, prevedevo le facce, i saluti, le parole. Tornavo a casa di corsa, portandomi dietro un odore di festa, un misto di brodo, ragù, salse per il lesso e saponette. Dovevo fare presto, perché mi aspettava la bruna per andare insieme alla messa delle 11:00.